aspetta, dice, aspetta, aspetta, dice. Aspetta, dice, dobbiamo farti sentire qualcos'altro e poi puoi commentare. Adesso non puoi. Se, se il nostro Stefano Carlesi ha qualche altra perlettina, la facciamo sentire random di Marucci. Rimani lì.
Diamo il benvenuto adesso a Paolo Brosio.
Devi sapere, Antonio, che io abbiamo fatto una compilation con tutti i saluti di Lorenzo Marucci in questi mesi.
Sì, sì. Però ecco, non so se Stefano può riproporre un attimo.
Le io però, scusa, io vedo sempre Lorenzo su Facebook con dei piatti di spaghetti.
Sì, sì. E poi dice che va in palestra. Ne parlavo con Leonardo.
Sì, no, ci va, sì, è che sì. Mangi il doppio, però.
Sì, guarda, ne parlavo l'altro giorno con Leonardo Semplici. E mi diceva sempre, dice, ma Marucci continua a postare tutta questa roba che va in palestra eccetera e poi mangia tre volte quanto fa movimento, ecco. Comunque ti farei risentire la frase di Lorenzo Marucci e vorrei una tua risposta alla frase di Marucci. Questo è importante, vai. Arriva,
sotto
un attimo.
Tenda ci si sente realizzati e felici anche se l'acqua è poca e la papera non dovesse galleggiare.
Questa, ecco, è una massima in stile Fernando Pessoa.
Che cosa avrà voluto dire Lorenzo Marucci? Allora, volevamo parlare di calcio, ma qui non ci possiamo esimere. Dice, secondo te, che cosa avrà voluto dire?
Non lo so, c'è Atalanta Napoli ora.
No, però è bello, un giorno glielo chiederemo a Marucci.
La papera, non so, ma dov'era? Forte mani,
sì,
era forte
la papera, sì. Anche se la papera non galleggia. Se la papera non galleggia, affonda. Cioè, voglio dire, è un po' come la nave.
Grande Lorenzo.
Un po' criptico, un po' criptico.
Di la verità, dice, tu ti diverti però coi cecca e bembe, dai.
Da morire, guarda. Vedo l'ora di mercoledì, venga. Ora oggi giovedì, vale uguale. Poi dopo questa giornata di mare qua, che c'è un mare, ragazzi, però, insomma... spettacolare,
ecco, altro che Atalanta Napoli, dice.
No, Maldive pure,
ecco. E noi qua murati in queste quattro
è ovvio, poi la
parecchie.
Sera c'è il pesciolino, quello un po' di crudo, un po' stilettato, è normale.
Allora, io chiuderei qui il collegamento con Antonio Di Gennaro, basta, perché ora mi sembra, cioè, tra mare, cibo, qualità,
tutto condito
così.
Con un bollicina, o rosato o bianco, vediamo.
Senti, dice, se contieni dell'altro, io credo che si attacca la linea.
No, per
perché no,
sì, lo so. Marucci,
però
no.
Il problema nostro è che noi ci fai venire una grande voglia. Che io e Benve dovremmo fare in 9 ore, cioè un viaggio da te a Bari e tornare indietro.
No, un basta, devi venire in Salento, ci sono altri 2 ore.
Allora, se devo venire in Salento, è finito tutto. Benve, sì, neanche se si facesse un'andata e ritorno in giornata Pisa-Brindisi.
No, è impossibile.
Comunque, se volete venire, non sto scherzando, sabato e domenica vi invito, un weekend vi ospito.
No,
io.
Ma noi si viene a prescindere, il problema è che poi noi si deve tornare di volata, perché se per caso succede un ritardo sull'aereo vanno delle repliche e mezze bastano. Torniamo seri, dai. Stasera, senti, dice, quanto rischia l'Atalanta e quanto rischia il Napoli? Cioè, secondo te c'è una favorita?
Sulla carta l'Atalanta, anche se il Napoli secondo me è tornato quello vero, anche con qualche caratteristica in più che Gattuso ha tirato fuori, quella di saper soffrire, di tirare un po', di trovare dell'umiltà che, diciamo, era anche un po' mancata, di tutto l'ambaradan che, diciamo, da novembre era caduto a Napoli. Quindi lui, diciamo, anche dopo Napoli-Fiorentina, dove perse in maniera netta, è lì che ha ripreso e ha riportato una squadra veramente dove merita, e facendola giocare, divertire, soffrire, e oggi stasera ce l'ha da soffrire, ma anche per l'Atalanta, perché appunto questa sofferenza che Napoli riesce a mettere in campo con la squadra compatta, poi sa gestire le ripartenze in modo importante, e sono due squadre che tra tutta la Serie A sono quelle che stanno bene mentalmente, fisicamente, perché anche l'Atalanta sa riprendere i risultati, giocare sempre a grandi livelli, sfruttare i cambi in maniera eccezionale. Credo stasera ritorni a giocare Ilicic, sarà Piante, c'è Muria che scalpita in panchina, quindi sono due squadre che divertono. Certo, l'Atalanta per un discorso di gioco totale forse un qualcosa in più, ma il Napoli è tornato quello vero, quindi c'è molta incertezza stasera, e mi auguro, come penso che sia una partita ricca di gol. Poi sai, il calcio è imprevedibile, ci sarà tattica in maniera importante, magari non segneranno, ma ho dei dubbi, perché sono due squadre che amano attaccare in vari modi. E quindi anche la parte tattica sarà importante, perché l'Atalanta di solito concede e il Napoli sa sfruttare soprattutto le ripartenze, con giocatori che hanno ricominciato a segnare tutti, tra tutti Insigne, Mertens, lo stesso Tagliacomo che era in partenza, sta dentro i contratti, insomma, Milik, giocatori che anche loro con voci di partenza, ma questo sta a dimostrare come Gattuso abbia lavorato benissimo a livello non soltanto fisico e tattico, ma soprattutto a livello di testa.
Antonio, al fischio d'inizio l'Atalanta ha 9 punti di vantaggio sulla Roma, che ricordiamo gioca stasera con l'Udinese, e 12 sul Napoli. Ci credi ad un eventuale così ribaltone della classifica, o per te l'Atalanta ormai il posto Champions lo ha già blindato?
Ma il calcio, dico sempre, non c'è mai una logica, l'abbiamo visto tante in questi anni, e soprattutto con questo campionato, con questa ripartenza che poteva essere sicuramente tra virgolette un po' a handicap per tutti, perché non si poteva pensare come si riproponessero tutti. L'Atalanta invece è ripartita come si è fermata, quindi sarebbe veramente una grandissima sorpresa in negativo. Io l'avevo pronosticata inizialmente anche per una lotta allo scudetto, poi si è persa in quei due mesi dove anche in Champions ha stentato un attimino, poi è ripartita alla grande e ha acquistato ancora più quella mentalità che Gasperini vuole dai suoi, non soltanto a livello di intensità, di marcature a uomo, ma anche di grandissima qualità nei singoli. Quindi io penso che l'Atalanta, a meno che non ci siano delle situazioni proprio contingenti, anche perché poi è una squadra che si diverte tanto e sta bene fisicamente, cioè rimane sempre con un parametro a livello fisico che difficilmente può sballare, no? Da magari dal 20% al 100%, rimane sempre sul 70-80%, e gli consente di giocare a questi livelli. Quindi la mia favorita è l'Atalanta.
Antonio, che succede alla Fiorentina?
Guarda, è stata una sconfitta pesante. Con la Brescia devo dirti che c'erano stati degli avvisaglie un po',
qualche segnale c'era,
vincere, sì. Qualche segnale c'era, perché sì, ok, le occasioni hanno sbagliato, ma se non vinci con questo Brescia, ieri l'Inter ha fatto insomma un poker, un 6-0 netto senza, sì, ormai credo non c'è più anche dal livello mentale, e se non vinci poteva rischiare anche di perdere all'ultima azione dove Drongoski ha fatto un paratone incredibile, e questo ti fa pensare. Con la Lazio c'era stata una ripresa, anche se lì vedi 1-0 secondo tempo, hai 2-3 occasioni non le sfrutti, vuol dire che a livello proprio di personalità e di cattiveria questa squadra manca. Poi ha trovato una squadra come l'ultima ieri contro il Sassuolo, che ti dà il campo e gli consente di palleggiare, e la qualità che hanno da metà campo in su, e beh, ti fanno male. Cosa succede? Succede che può essere aperta una piccola crisi, perché a 31 punti 25 ce l'ha il Lecce, ma vai a vedere il campionato che ha la Fiorentina, non per fare ovviamente il Duccello e Malagure, non sia mai, però Parma, Cagliari, poi c'è il Lecce, se arriva il Lecce che c'è una situazione così diventa una partita fondamentale. Non a caso tra credo 3-4 partite ci possono essere anche la riapertura degli stadi, questa la dice lunga, come se vai a giocare a Lecce con questa situazione rischi comunque.
No, hai ragione, infatti il calendario è Parma in trasferta, Cagliari in casa, poi vai in casa ancora con il Verona, poi Lecce, Verona, in casa con Torino, vai a Milano con l'Inter,
no,
la Roma,
sì. vai fino a Lecce, cioè queste tre. Allora Parma, Cagliari e Verona corrono, ma di brutto, perché Cagliari ha cominciato, il Parma è una squadra forte, ha dimostrato che è umile ma c'ha dei giocatori davanti veramente molto forti e poi sa come gestire le partite, e il Verona è la sorpresa credo migliore di questo campionato, lo si può dire, insieme al Parma, forse sì, un tantino più, perché se vai a vedere anche la qualità dei singoli è un po' meno, quindi il lavoro di Juric è ancora più da elevare come di livello veramente assoluto. Quindi se dopo queste tre partite trovi una condizione che vai a Lecce, ripeto, con penso anche il pubblico, ci possono essere delle difficoltà, anche perché ieri è stata una sconfitta netta su tutti i punti, ma sai, hai perso un po' sfortuna, no? Ieri è stato veramente un crollo totale, questo
sì,
bisogna
sì,
che
sì,
qualcuno, anche con giocatori di grande livello, vedi Castrovilli, lo stesso Chiesa, che Chiesa allora bisognerà capire se è un esterno, se è un attaccante, una seconda punta, ancora non si è capito.
Direi, Antonio, la migliore notizia per la Fiorentina e conseguentemente la peggiore per se stessa è questo ritorno in campo terribile del Lecce, che sembra obiettivamente in una zona di classifica dove non si muove praticamente niente, perché Lecce ha fatto un punto, l'Udinese vediamo quello che fa stasera,
il Genoa male,
il Torino ha vinto, sì, però poi le altre le ha perse,
ma non sta bene,
ecco, cioè, probabilmente alla fine sarà una lotta a chi farà meno peggio lì in fondo.
Francesco, con questo campionato, l'ho detto prima, è un campionato strano, è una ripresa strana, quindi può succedere di tutto. Ripeto, se la Fiorentina non batte il Brescia, con tutte le attenuanti ci possono essere, vuol dire che è una squadra che dovrà soffrire fino alla fine, come hai detto di altre che hai detto tu, il Lecce che ha difficoltà in difesa, e quindi una squadra che deve salvare tra difesa e portiere ha veramente difficoltà, e quindi insomma dovrà trovare veramente il liberare in qualcosa di diverso. il Genoa era finito bene prima del lockdown, poi è ripreso in maniera incredibile, subisce tanto, e questa non è la squadra di Nicola. Però certo, ci dovrebbe essere un miglioramento, ma sono tutte squadre, l'Udinese ha detto bene, anche se la vedo più tignosa l'Udinese, più squadra, più fisicamente, diciamo, più tosta, è abituata anche in questi momenti. E poi il Torino e la Fiorentina sono due squadre che secondo me hanno deluso quest'anno in maniera incredibile.
Invece, Antonio, voglio tornare un po' troppo indietro, insomma, perché ormai si gioca ogni giorno, però a due giorni fa, quando la Juventus ha battuto il Genoa, e ti chiedo le sensazioni che hai ricavato dal tridente della Juve, perché poi alla fine Sarri ha detto si cercano, Ronaldo e Dybala soprattutto, prima non era proprio così. A tuo avviso la Juventus davvero potrebbe anche per un domani fare a meno di un centravanti? Di ruolo?
No. Non credo, anzi ha bisogno come il pane, secondo me Higuain non so se rimarrà, ma insomma deve trovare anche una condizione migliore, però questi due giocatori mettono a disposizione le grandissime qualità tecniche singole, si trovano anche ultimamente, Dybala e Ronaldo stanno trovando la condizione anche loro migliore, la squadra lo stesso, e quindi poi Dybala, se gli lasci qualche metro fuori aria, è come calciare le punizioni, stop e tira, poi c'è questo controllo e gli permette subito di calciare e la mette dove vuole, e quindi il giocatore straordinario, lo stesso Cristiano Ronaldo. Ma se andiamo a vedere anche il gol che ha fatto Cristiano, bellissimo, è partito a metà campo, sì, con una difesa imbarazzante, quindi ovvio che sono forti, sono dei talenti, sono dei fuoriclasse, e hanno trovato condizione, però in proseguo per il futuro, cioè, non sono dei centravanti di Bale e Ronaldo, quindi ci vorrà per forza, vista anche la partenza di Higuain.
Antonio, esco un attimo dalla Serie A, visto che insomma il campionato di Serie B è ripartito e si è già concluso per quel che riguarda la prima promossa e soprattutto la vincitrice del campionato al termine di un percorso meraviglioso da parte del Benevento. C'è una tua favorita personale per il secondo posto, considerato che obiettivamente in Serie B mancano 7 giornate e ci sono sostanzialmente dal Crotone secondo all'Empoli che è decimo, ci sono 9 squadre in 10 punti, quindi obiettivamente può ancora cambiare tutto.
Devo dire che il Crotone mi piace come gioca, almeno fino a che la ripartenza l'ho seguito meno quando ero per lockdown, però prima del lockdown, anche perché seguo con molto interesse l'allenatore, che a me piace molto. Che sta lavorando bene e quindi credo sia in prospettiva uno dei profili più interessanti anche per la Serie A, quindi è una squadra che gioca molto bene, e mi sta un po' deludendo il Frosinone, devo dire la verità, perché la squadra ha un allenatore diciamo quasi emergente come Nesta, però in queste partite iniziali mi ha un po' deluso, quindi. E poi Cittadella è una mina vagante, perché anno dopo anno rimane sempre lì con lo stesso allenatore, la stessa programmazione, con lo sviluppo dei giovani, con qualche anzianotto che rimane sempre lì, che dà ovviamente il suo grande contributo, e quindi è una mina vagante che in questo contesto di campionato, in questa ripartenza, può esserci veramente una mina vagante. Però secondo me io punto su Frosinone e Crotone, perché credo che Frosinone recupera e il Crotone, ripeto, dal punto di vista del gioco e anche dei singoli, ha una squadra secondo me tra le più forti.
Tra l'altro stasera, a mezz'ora prima di Roma-Udinese, c'è anche Manchester City-Liverpool. E quanto sarà bello, Antonio, per il Liverpool poter tornare in campo con il titolo proprio in casa dei rivali che quest'anno più di ogni altro evidentemente è stato surclassato con una distanza monster in classifica.
Perché poi c'è quello dell'anno scorso, ti ricordi, per un punto.
Certo.
È stato veramente un duello fantastico con due squadre stupende che giocavano un calcio completamente diverso, ma che con grande profitto, e sarà bello perché credo che sia strameritato per Klopp, anno dopo anno è riuscito ad arrivare a vincere tutto, e quindi credo che sia il merito di una programmazione, di una progettualità e di una mentalità che i club stranieri ce l'hanno, e questo dovrebbe essere di esempio anche per i nostri, che ovviamente magari Klopp il primo anno è arrivato ottavo, il secondo quarto, e ha fatto la squadra piano piano nei giocatori, che nei ruoli che avevano più importanza, invece gli ultimi due acquisti negli ultimi anni, uno Van Dijk e uno Allison, che ha messo a posto difesa e la porta, e ovviamente poi se andiamo a vedere negli anni ha acquistato giocatori, vari Firmino, Salah, lo stesso Mané, che valgano ora l'ira di Dio, ma quando sono stati presi con grande criterio, con grande lungimiranza, perché con prezzi non di quelli che si sente adesso, ragazzi, ma vi rendete conto dei prezzi che ci sono oggi? A me veramente mi viene, cioè, da pazzi, ma anche i nostri italiani, l'ho detto e lo ripeto, io ho letto di presente di Tonali, che stravedo io per Tonali, Marotta ha offerto 30 milioni ed è il prezzo suo, non possono chiedere 50, ma non è giusto come concetto, è normale che le società fanno, ma Marotta ha capito giustamente, già 25-30 è già il top personale, è un ragazzo del 2000 in grande prospettiva, ma ha fatto un campionato di Serie A, punto, e questo riguarda altri giocatori. E quindi, tornando a Livere, sono felice, come sono felice che stasera ci sarà grande spettacolo, perché insomma le squadre di Pep Guardiola, non è che al di là di quello che ormai è il risultato finale, sono di un livello di gioco, di una mentalità superiore, quindi mi auguro veramente di vedere una grande partita.
Senti, il Milan invece? Ieri ha perso una grande occasione.
Passo indietro, che inaspettato, però questo si torna al discorso che ho fatto in precedenza di questo campionato, che ovviamente giocando in tre giorni puoi trovare una partita in cui non sei al top per vari motivi, e la SPAL ultimamente stava giocando anche abbastanza bene, ha cambiato anche qualcosa a livello tattico di viaggio, si è trovato sul 2-0, poi c'è stato fuori un po' il carattere, l'orgoglio, anche l'entrata di Ibra, tutto un insieme, gli ha rimesso una partita che ovviamente la sconfitta poteva essere veramente pesante. Però il Milan, secondo me, vista anche la situazione in cui sta lavorando Pioli, dobbiamo dire, Stefano è un amico, un caro, ci ho giocato insieme, so il suo valore morale, e quindi sta facendo un lavoro, diciamo, doppio, perché lavorare in queste condizioni non è semplice, e quindi sta lì tenendo una squadra con grande attenzione, sapendo che ormai, insomma, hanno deciso tutto dal punto di vista tecnico, e questo credo sia, insomma, a livello di sensibilità da parte della società, non mi è sembrato granché, a livello comunicazione. Il Milan che conosco e conoscevo io non era a questi livelli.
No, no.
Antonio, l'ultima invece a proposito di Bari città, ma Bari soprattutto calcistica, come sta vivendo la città l'attesa? Perché sostanzialmente il Bari è una di quelle squadre che è ancora da aspettare, no?
Guarda, il Bari, credimi, io ci ho giocato da tanti anni, ovviamente sono passati, ma il Bari secondo me è ancora una città, una storia da io dico sempre, da ancora da scoppiare, da venire fuori il ancora la parte più bella, più importante, perché nei tanti anni questa società importante, questa squadra importante, il Bari non è mai arrivato in Europa, è in Serie C, ma una società che mi auguro possa veramente fare il salto di qualità. Tanti di a Bari stanno pensando, ma non da adesso, già da quando l'ho preso in Serie D dopo il fallimento purtroppo di Giancastro, pensavano già, ok, De Laurenti si scrive, dai, punteranno la Serie A, ma quando sarà in Serie B dovranno valutare per la mutualità. Già da quando il 16-17 luglio, io ti ricordo, dovevo ritornare dai mondiali di Russia 2018, pensavano già a questa situazione. Invece che anno dopo anno bisogna valutarla, perché la città è forte, tra le più a livello economico, è solida. È normale che c'è grande attesa, perché in 9 giorni, dal 13 al 22, c'è un'occasione unica. Può darsi anche che possa fare tutte e tre in casa, come dicevo prima, per il Lecce, che ci dovrebbe essere il pubblico, conoscendo insomma il pubblico di Bari, riempire San Nicola sarà un niente. Quindi c'è grande attesa, grande responsabilità, la squadra sa di essere la favorita, però sanno anche che una partita secca può succedere di tutto, però c'è grande entusiasmo, e quindi questo potrebbe essere un'arma. E poi la squadra che ha qualità dovrà gestire proprio questa ripartenza, si può trovare ai quarti una squadra che può aver fatto già due partite già più rodata, però la qualità del Bari e soprattutto diciamo l'importanza di avere un'occasione unica potrà fare il resto.
DJ, grazie mille, alla grazie settimana voi, prossima,
ragazzi. Ciao Antonio, rifletti sulle parole di Marucci, mi raccomando.
Sicuramente sì, mentre mangio il fresco.
Sì, sì, la paperella soprattutto se galleggia o meno, quella è fondamentale.
Okay. Ciao Antonio.
Ciao, ragazzi, Antonio. Ciao. Ciao.